Buongiorno a tutti, fratelli. Questa mattina vorrei parlarvi di un argomento che da una testimonianza personale. Nasce sostanzialmente da un'esigenza che sento nella mia vita. Ho visto alcune problematiche nella mia vita e ho capito che queste problematiche sono sorte, sono nate proprio a causa di una mala gestione vorrei condividere con voi e spero che possa essere utile. Mi sto riferendo al dato del tempo. Questa mattina vorrei proprio parlarvi del tempo. L'obiettivo di questo studio è quello di stabilire sostanzialmente una relazione tra la gestione del tempo che abbiamo con la nostra comunione con Dio. In altre parole, mi sono accorto che c'è una correlazione, c'è una relazione ben precisa. Non voglio parlare dei ritardatari o delle cose del genere, oppure se uno è ritardatario vuol dire che non è una persona sottomessa a Dio, non voglio dire questo, non voglio, non è lo scopo di questo studio. Ma questa mattina vorrei cercare di capire che il tempo è un dato che è sottoposto a delle leggi a cui il nemico delle nostre anime si affida anche per i suoi scopi. Anche noi siamo intaccati, nonostante appunto siamo figli di Dio, da questo dato che scorre inesorabilmente. La nostra relazione con questo dato può aiutarci a capire la temperatura della nostra vita spirituale. Questa è la cosa un po' che mi ha sorpreso. E la nostra società è fondata sul tempo, in effetti. Per il tempo impiegato si valutano le persone, l'efficienza delle persone. Quanto tempo ci impieghi a fare questo o quello? Se sei veloce a fare le cose in modo corretto, sei additato come una persona efficiente, utile alla causa. Se sei invece diversamente lento, spesso e volentieri, sei mal visto, assomigli ad uno scansafatica, ad un incapace, per niente utile alla causa e forse addirittura sei pure un danno. Se noi siamo nelle aziende, sentiamo parlare di progetti a scadenza, dei contratti a scadenza, come dicevo appunto, gli appalti hanno delle scadenze. Lo studio e le analisi di un determinato problema hanno delle scadenze ben precise. Non si può andare oltre. Se farai ritardo, le conseguenze saranno appunto a tuo carico. I pagamenti hanno delle scadenze ben precise. Io quando avevo un'attività imprenditoriale mi ricordo che se ritardavo in un solo giorno il pagamento di alcune cose, avevo degli interessi di mora che erano anche abbastanza dolorosi. Le ricevute bancarie. Entro fine mese, perché se comunque non ricevi i pagamenti che devi incassare dentro una precisa data, non puoi nemmeno pagare forse i dipendenti che hai e non riesci a pagare i tuoi fornitori. Tutto è una corsa contro il tempo. Addirittura pensiamo anche per questa pandemia, il discorso del vaccino contro il Covid, è tutta una corsa contro il tempo. Chi arriva prima e fa meglio di tutti è decisamente una cosa ben fatta. L'importante è appunto bruciare le tappe e offrire il prodotto più sicuro nei tempi più stretti. Il nemico si serve del tempo. Lui spesso ha in mano questo dato, ma che pro? E se siamo attenti, il pro appunto di a che pro è proprio non mi vedete, mi dice Massimo che non mi vedete, perdonatemi. Allora, vediamo un po'. Okay. Mi vedete adesso? Mi
Sì,
vedete?
prima eri bloccato.
Ah, ok.
Sì, bene.
Scusate. Ok. Spero che abbiate capito fino adesso. Ok, quindi a che pro appunto, no? Il nemico si serve del tempo. Intanto, principalmente per impegnare l'uomo, affaccendandolo, stancandolo, facendolo correre. Lo impegna per una gara fasulla, che è il miraggio sostanzialmente della verità e della felicità. Di fatto scopriamo che tempo e denaro vanno a braccetto. E ecco per questa ragione che sentiamo che il tempo e denaro. Entrambi gli strumenti sono affilati e cercano di inoculare dei falsi miti nella mente delle persone. Ultimamente, mai come adesso, sento parlare di ansia da prestazione. Penso che abbiate sentito anche voi questo tipo di problematica, no? L'ansia da prestazione che cos'è? una sorta di timore che si insinua per la preoccupazione eccessiva e sproporzionata per una situazione futura in cui è richiesta una nostra performance. Quindi ci prefiguriamo degli esiti catastrofici, temiamo di essere valutati negativamente, temiamo di risultare impacciati, inadeguati, temiamo di fallire. Vogliamo fare una bella figura davanti agli altri per essere accettati, riconosciuti, perché in fondo è radicato in noi il timore di non essere davvero all'altezza delle situazioni. Questo è il vero problema. È una sfida che intraprendiamo contro noi stessi. Il tempo scandisce questa gara, le persone attorno a noi sono prima gli spettatori e poi saranno anche i giudici spietati che applaudiranno oppure giudicheranno alla fine se farci cadere o farci rialzare. Questo è esattamente questo. Così iniziamo a correre questa bella gara, in ballo c'è la nostra autostima, oppure il nostro fallimento personale. Ma la parola di Dio, grazie a Dio, ci apre gli occhi. E ripeto, fratelli, questa riflessione nasce da una testimonianza personale che poi in qualche modo vorrei condividere con voi. In Ecclesiaste 1,14 dice che io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Sempre Ecclesiaste, dopo che dice questa cosa, dice un'altra cosa fondamentale. Così diceva l'Ecclesiaste, così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuto sotto il sole. Infatti, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro, che non vi ha speso nulla, nessuna fatica. Anche questo è vanità, è un male grande. Allora sentite la domanda che dice, allora che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? E poi va avanti e dice, di tutto quello che i miei occhi desideravano, io non rifiutai nulla. Non privai il mio cuore di nessuna gioia, perché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica, della ricompensa che mi è toccata ad ogni mia fatica. Dice, poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica che avevo sostenuto per farle. Ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento e non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Allora, anche io, anche noi che siamo figli di Dio, siamo sottoposti a questo dato. E ho compreso che la relazione, dicevo, come dicevo prima, con questo dato, cioè col tempo, la relazione che ho con questo dato, mi fornisce delle valutazioni importanti sulla mia relazione con Dio, cioè la temperatura spirituale del mio cuore. Infatti, il tempo dirige le mie paure. Domenica scorsa Mario ci ha parlato di queste cose, delle paure, delle ansie. Penso che sia familiare a tutti voi il nodo in gola, il vuoto allo stomaco. Sono la prova chiara che siamo in balia dell'ansia e della paura. Non so se avete mai perso delle notti, io diverse volte ho avuto delle notti insonni e il senso di disperazione a volte mi prendeva, mi dovevo alzare, non riuscivo a stare nel letto, dovevo alzarmi. Dovevo mettermi in preghiera, perché mi prendevo una cosa che non riuscivo a stare nel letto, il senso di angoscia, perché a conti fatti non ho più il tempo di porre rimedio o senti che non sono più in grado di rispettare i tempi proposti. Cosa sta accadendo in questi momenti? Come posso uscire da questa situazione e vincere su questa legge soffocante? Che siamo sottoposti alle leggi. Ovviamente lo vediamo. E Satana in un qualche modo impera sul tempo. E anche noi che siamo figli di Dio non possiamo esimerci dal vivere nel tempo, ma però possiamo vivere in un modo libero il tempo che Satana a volte gestisce. E in che modo? Andiamo per gradi. Dobbiamo capire, però, per capire la soluzione a questo problema, dobbiamo capire un'altra cosa. E ce la dà il Signore Gesù in risposta al Sermone sulla montagna. Cosa avviene nel momento in cui io decido di sottopormi alle leggi del tempo? Inizio a guardare in basso e non più in alto. Inizio a contemplare i tesori di questo mondo, che non sono necessariamente il denaro, perché i tesori di questo mondo sono ben altro. sono tutto ciò che la tignola e la ruggine consumano. Possono essere il denaro, è vero, la nostra performance, l'opinione altrui, il fare bella figura davanti agli altri, l'essere considerati importanti o di valore, la nostra autostima. Questi sono la famiglia, anche la famiglia. Quando noi poniamo sulla famiglia la famiglia diventa una fonte di aspettative per noi. Vogliamo pure offrire noi loro sicurezza, protezione, ci prodighiamo con tutte le nostre forze perché tutto questo avvenga. Il nostro cuore, in un batter d'occhio, viene portato dal cielo alla terra e non iniziamo più a illuminare intorno a noi. La lampada stenta ad illuminare e le tenebre intorno a noi iniziano a farsi sempre più cupe. Iniziamo a servire due padroni. Esattamente come diceva Gesù. Questo periodo, dicevo, ho avuto diverse difficoltà, difficoltà più che tanto lavorative, sono stato sottoposto a pressioni importanti nel lavoro, forse il periodo di crisi generale ha portato il titolare di alcune aziende che rappresento ad essere ansiosi di trasmettere a noi le loro ansie, per cui se fai tanto non è mai sufficienza. Se tu fai il massimo che puoi, devono prendere qualcosa in più ancora, perché non è mai sufficiente. Questo mi sono ritrovato in questi ultimi 2 o 3 mesi veramente a essere caricato di ansie, di paure, paure di perdere magari anche il mio lavoro, di alcune certezze lavorative. E questo mi ha creato seri problemi e ho capito che stavo investendo su un tesoro che non era il tesoro celeste, ma era qualcosa che in realtà stava arrugginendo e si stava ritorcendo contro di me. Allora, la delusione personale è stata inizialmente forte, perché pensavo che questa lezione di averla imparata bene nel corso del tempo. Invece mi sono reso conto che dovevo andare ancora alla scuola di Dio e partire proprio dalle elementari. E ha iniziato a vacillare pesantemente la mia autostima e alcune certezze sono crollate. Ma come sono venuto fuori da questo problema, o come sto lottando per venire fuori da questo problema? Perché un conto è capire... Un conto, aspetta Elisabetta, scusami, sono impegnato. Scusate, le bimbe. Come venire fuori da questo problema? Che ripeto, un conto è capire i meccanismi, capire cosa è avvenuto, capire, un conto è viverlo pienamente e realizzarlo. Io non posso uscire dal tempo, non possiamo, fratelli, uscire dal tempo, non possiamo essere non curanti del tempo, degli impegni, non possiamo non rispettare i tempi che ci vengono dati, no? Non possiamo vivere al di sopra delle regole della società, non possiamo mancare di impegno verso le persone, non possiamo non lavorare bene e non rispettare i tempi che ci vengono dati, e non, perché in un qualche modo è lì che parte la nostra testimonianza di vita. Cioè noi siamo figli di luce anche nel rispetto dei tempi che ci vengono proposti. Però in che modo la scrittura ci insegna a riscattare il tempo che ci resta? Ci dice proprio in Efesini, proprio di riscattare il tempo perché i giorni sono malvagi. Non siate però disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore, dice. Con il gruppo giovani stiamo parlando di questo argomento su diversi lati. Come posso vivere però l'egemonia, liberato dall'egemonia del tempo? L'atto di tornare al Signore momento dopo momento, sto scoprendo che è l'unico modo per poter vivere. Ogni momento, sottoporgli ogni istante che vivo, sottoporgli ogni pensiero che viene nella mia mente, ogni prova che mi viene sottoposta, ogni ansia, ogni paura, tenendo ben presente che se vivo l'ansia e la paura vuol dire che in un qualche modo sto gestendo una problematica. Il Signore vuole insegnarmi a essere bravo prima di arrivare all'ansia e alla paura, no? Quindi quando io vivo l'ansia e la paura, ok, Gesù c'è perché lui me lo dice che la mia forza, lui c'è, mi tira da fuori, però lui, credo, lui vuole insegnarci a lavorare prima di arrivare sottoposti all'ansia e alla paura. Parlare col Signore, condividere con Lui ogni istante, vivere nella consapevolezza della Sua presenza accanto a me, sottopormi tutto, ogni piccola sfumatura. Chiederci davanti a Lui, ecco questo è importante, cosa si nasconde dietro una mia decisione? Scandagliare bene il mio cuore davanti alla Sua presenza, cioè non essere superficiali, ma scandagliare il mio cuore. Signore, cosa si cela veramente dietro a questa cosa che io vorrei fare? Cosa c'è dietro? Possiamo capire pregando davanti a Lui e capire ogni sfumatura davanti alla Sua presenza e capire che le reali motivazioni, capire che la Scrittura ci dà degli insegnamenti, ad esempio ci dice invano, dice, vi alzate di buon mattino, e tardi andiamo a riposare, mangiamo, e mangiamo pane tribolato, invano tutto questo, perché egli dà altrettanto a quelli che ama mentre si dormono, cioè ricordarci delle verità, che è inutile che noi ci affaccendiamo in tante cose, perché Dio dà altrettanto ai suoi figli mentre si dormono. Dobbiamo continuamente ricordare nella nostra mente, mentre preghiamo, che se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano gli costruttori, che se il Signore non protegge la città, invano vengono le guardie. Cioè, dobbiamo ricordarci di questo. Non possiamo ovviamente strappare l'orologio o il cellulare dove continuamente ci ricorda l'orario. Non possiamo vivere senza impegni quotidiani, ma possiamo vivere liberati dalla potenza e dell'influenza del nemico sul tempo che ha su di noi. È questo che vorrei che ricordassimo. E in un qualche modo significa prendere per mano Gesù, costruire un'intima e in un qualche modo è parafrasare, no? Quello che dice Colossesi 3:23, che dice: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, non per gli uomini. Sabato scorso abbiamo parlato della differenza sostanziale che c'è fare le cose per Dio o fare le cose con Dio. Per Dio vuol dire che io mi pongo come una sorta di autore, che io faccio le cose per Lui, no? Come se Dio avesse bisogno che io faccia le cose per Lui. O diverso è invece fare le cose con Dio. Posso fare esattamente le stesse cose, ma in uno sono proiettato come io, il precursore, l'autore, il fautore, per Dio, mentre dall'altra parte Gesù non è solamente un compagno, diventa un compagno di viaggio, diventa un amico intimo, diventa il mio confidente, diventa colui che io prendo per mano, scandaglia il mio cuore, mi fa vedere ogni sfumatura che si cela. Perché dobbiamo ricordare, dice, che il nostro cuore è insanabilmente malvagio e nemmeno noi, se non ci sottoponiamo alla luce di Dio, riusciamo a capire le reali motivazioni che si celano dietro la nostra mente, alle nostre decisioni, andare di qua che piuttosto di là, se non ci mettiamo davanti a Dio, in un modo mano nella mano, con Lui, non potremmo mai capire queste cose. E allora ho scoperto questo. Lo so, fratelli, è una cosa forse molto, 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 molto banale, però, e forse lo ricordiamo troppo spesso, molto spesso, ma questo è il vero segreto. Io lo voglio ricordare questa mattina perché sono il primo nella lista di averne bisogno, di ricordarmi che ho bisogno di prendere per mano per Gesù in ogni situazione. Questa è la riflessione del tempo e spero di essere stato utile a qualche fratello o qualche sorella. E che Dio ci benedica.